Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo arrivati alla 20ª puntata. Troiane, parte terza. Sto spezzando per voi questa tragedia in 4 parti. Tanti sono i personaggi di rilievo, tutti femminili, che per la loro unicità meritano di essere presentati separatamente. Ho dedicato la prima parte a Ecuba, personaggio perno dell'intero dramma. Ve l'ho presentata mentre sollevando da terra con fatica le membra indolenzite pronuncia un angoscioso lamento sulla sorte che ha colpito i troiani e le loro donne. Il personaggio che ha occupato l'intera parte seconda è stata invece Cassandra, figlia di Ecuba e sacerdotessa di Apollo. In preda ad un profetico delirio, ella, destinata a diventare la seconda sposa di Agamennone, capo dei vincitori, per consolare l'afflitta madre, sentenzia con lungimiranza che alla fin fine non già gli Achei, bensì i Troiani escono vittoriosi da questa guerra e che ella deve andare incontro alle abborrite nozze che la tendono ad Argo con canti di gioia e passi di danza, giacché proprio queste nozze sarebbero diventate causa della rovina dell'odiato Agamennone. La protagonista assoluta della terza parte è, come vedremo oggi, Andromaca, vedova di Ettore e nuora di Ecuba, sposa virtuosa e tenera madre. La quarta ed ultima parte sarà invece dedicata interamente a Elena, la bellissima moglie di Menelao, prima, di Paride, poi, colei che con cinica indifferenza ha inferto tanti lutti sia ai troiani che agli Achei. Dedichiamoci ora alla parte terza. Dopo l'uscita di scena di Cassandra, Ecuba, prostrata da tanto dolore, cade a terra. Le donne del coro tentano di sollevarla, ma ella non vuole essere aiutata. Una donna che porta sulle spalle tante sofferenze proprie e altrui, anche se anziana, è forte abbastanza per fare da sé. No. Ciò che non è gradito non piace, o fanciulle. Lasciatemi cadere e giacere a terra. Cose tali da cadere a terra soffro. Ho sofferto e ancora soffrirò. O dei, cattivi alleati sono questi che io invoco. Tuttavia, ha una sua dignità invocare gli dèi, quando uno di noi incorra in una sorte sventurata. Per prima cosa dunque mi è caro cantare il bene. Al male infatti maggiore lamento attribuirò. Ero regina e mi sono sposata in casa di re e qui ho generato figli eccellenti, non solo numero, ma i migliori tra i frigi. E figli tali non vi è donna troiana, né greca, né barbara, che possa vantarsi di averne mai messo al mondo. Eppure quei figli li ho visti cadere sotto la lancia greca. E questi capelli ho reciso sulle tombe dei loro corpi. E Priamo, colui che li ha generati, l'ho pianto, non per aver sentito da altri la sua fine, ma io stessa, con questi miei occhi, l'ho visto sgozzato sul focolare dell'altare domestico e la città conquistata. E le figlie che ho allevato per lo speciale onore dei loro sposi, per altri le ho allevate, mi sono state strappate dalle mani, e che io sarò rivista da costoro non c'è speranza, ed io stessa mai più le rivedrò, mai. Infine, coronamento dei miei miseri mali, come schiava, io vecchia, giungerò in Grecia. E alle cose che per una tale vecchiaia sono le più disgraziate, a queste mi assegneranno. Osserva alla porta custodire le chiavi io, la madre di Ettore. O preparare il pane e avere un giaciglio sul suolo con le mie spalle rugose dopo letti regali, indossando laceri cenci su un corpo lacero, disdicevoli a portarsi per chi godette della prosperità. Ahi, povera me, per le sole nozze di una sola donna, quali cose mi sono toccate e quali ancora mi toccheranno. O figlia, o Cassandra, che ti unisci agli dèi nel delirio, per quali sciagure hai sciolto la tua castità? E tu, o infelice, dove sei mai, Polissena? Né prole maschile né femminile molti figli mi erano nati. Soccorre questa sventurata. Perché dunque mi mettete in piedi? Per quali speranze? Portate questo mio piede, delicato un tempo, a Troia. E ora invece, schiavo, portatelo a un giaciglio di foglie steso per terra e a un manto di pietra affinché io vi cada sopra e perisca, consumandomi in lacrime. E di quelli che sono fortunati, non ritenete nessuno felice prima che muoia. Fra questo lamento di Ecuba e l'arrivo in scena del nuovo personaggio, Andromaca, si inserisce il primo stasimo del coro. Le troiane rievocano l'episodio dell'inganno del cavallo di legno, fatale per la loro città. Ed ecco, seduta su un carro, con a fianco il piccolo Astianate, arriva Andromaca. Va incontro ad Ecuba per salutarla. Le due donne intrecciano un lamento a due voci. Andromaca, esprimendo il desiderio che Ettore possa in qualche modo accorrere a liberarla. Ecuba più cupa, augurandosi di poter raggiungere quanto prima il suo Priamo nell'Ade. Entrambe piangono sulla sorte toccata a Cassandra, che, strappata a forza dagli affetti più cari, naviga ora verso una terra ostile. E sulla morte di Polissena, che è stata appena sgozzata sulla tomba di Achille. È morta come è morta, ma tuttavia con la morte ha avuto un destino più felice di me, che pure vivo, esclama Andromaca. Non è la stessa cosa, o figlia, vivere e morire. Infatti l'uno è il nulla. Nell'altro invece ci sono speranze, sentenzia la saggia Ecuba. A questo punto si inserisce il discorso con cui Andromaca, confrontandosi con Polissena, compiange il proprio destino di dover rimanere ancora in vita e la propria fama di sposa virtuosa, che per lei è stata causa di danno, giacché ora è costretta a diventare moglie di un nemico, Neottolemo, figlio di Achille. Lei, che vorrebbe con tutte le sue forze rimanere fedele a Ettore anche dopo morto. Oh madre, oh tu che hai generato, ascolta un bellissimo discorso, giacché piacere infonderò al tuo cuore. Il non nascere, dico, è uguale al morire, ma è meglio morire che vivere nel dolore. Chi è morto nulla soffre, in quanto non percepisce più i suoi mali. Chi invece è stato felice e poi piomba nella sventura, nel suo animo avverte la mancanza della precedente prosperità. Costei, proprio come non avesse visto la luce, è morta e nulla sa dei suoi mali. Io invece, avendo ottenuto la buona fama a cui miravo, di più ho mancato la buona sorte. E infatti le cose sagge che sono state trovate per le donne, in queste io mi impegnavo nella casa di Ettore. Per prima cosa, mentre ci sia o non ci sia reale motivo di biasimo per le donne. Già di per sé questo comporta una cattiva fama se una donna esce di casa. Di questo io tralasciavo il desiderio e restavo dentro casa. Dentro le stanze non lasciavo penetrare le forbite chiacchiere delle donne e mi accontentavo di avere il mio personale senno come buon maestro. Il silenzio della lingua e lo sguardo calmo offrivo allo sposo. Ben conoscevo le cose in cui dovevo vincere il mio sposo e quelle in cui lasciare a lui la vittoria. E in conseguenza di ciò, la fama è giunta all'esercito acheo e mi ha rovinata. Infatti, dopo che fui catturata, il figlio di Achille volle prendere me come sua sposa e dunque sarò schiava in casa di assassini. E se respingendo il caro capo di Ettore aprirò il mio cuore all'attuale sposo, spregevole apparirò a colui che è morto. Se invece detesterò l'altro, sarò odiata da chi ha su di me il potere. Eppure dicono che una sola notte allenta l'ostilità di una donna per il letto di un uomo. Aborro colei che, abbandonando il precedente marito per un nuovo letto, ama un altro. Ma anche la puledra, che venga separata da colei che insieme è stata allevata, non tirerà facilmente il giogo. Eppure le bestie sono prive di parola, non hanno l'uso della ragione e sono per natura inferiori all'uomo. In te, o caro Ettore, avevo un marito che mi bastava, grande per ingegno, nobiltà, ricchezza e coraggio. Inviolata mi prendesti dalla casa del padre e per primo ti aggiogasti il mio letto verginale. E ora tu sei morto, mentre io sono trasportata prigioniera in Grecia, verso un giogo servile. Non ha forse mali minori dei miei la morte di Polissena che tu piangi? Io non ho nemmeno ciò che resta a tutti i mortali, la speranza, né mi illudo del pensiero di avere prospera fortuna. Invece è una cosa dolce anche il solo credere. E a lei la saggia Ecuba così risponde: io stessa mai ancora sono salita su scafo di nave, ma sono informata per aver visto dipinti e averne sentito parlare. I marinai, se devono sostenere una tempesta moderata, si impegnano molto per mettersi in salvo dalle difficoltà. Chi va al timone, chi alle vele, chi toglie l'acqua dalla nave. Ma se il mare ingrossato e turbato ha il sopravvento, cedono alla sorte e si abbandonano all'impeto delle onde. Così anch'io, poiché ho molti dolori, non ho parole, e cedendo rinuncio a parlare. Mi supera l'avversa tempesta suscitata dagli dèi. E poi, da madre attempata, cui gli anni hanno insegnato una pratica saggezza di vita, aggiunge: ma tu, o figlia cara, lascia stare la sorte di Ettore. Non lo salveranno le tue lacrime. Rispetta il tuo nuovo padrone e dai al marito l'esca amabile delle tue maniere. Se così farai, i tuoi cari insieme rallegrerai e alleverai questo figlio di mio figlio, grandissimo vantaggio per Troia, affinché, se mai sarà, la prole da te generata fondi di nuovo Troia e la città riviva. Purtroppo la sorte del piccolo Astianatte è invece irrimediabilmente segnata. Lo annuncia l'araldo Taltibio, rivolgendosi, non senza turbamento, all'infelice Andromaca. In mezzo a tutti i greci ha prevalso Ulisse. Ha detto di non far crescere il figlio di un padre tanto valoroso e che bisogna precipitarlo dalle rocche di Troia. Per Andromaca è uno schianto. Si avvinghia al figlio, gli bagna le guance con le proprie lacrime. Oh, fresco abbraccio, carissimo alla madre, oh, dolce respiro della pelle. Inutilmente dunque in fasce ti nutrì questo seno. Invano mi affaticavo e mi consumavo nella fatica. Ora, un'altra volta, e poi mai più. Saluta tua madre, stringiti a chi ti ha generato. Avvolgi le braccia intorno alle mie spalle e accosta la tua tenera bocca. Poi, con la forza di una leonessa cui viene strappato il cucciolo, prorompe in un'invettiva contro Elena. O germoglio di Tindaro, Tu non sei figlia di Zeus, ma da molti padri io dico che tu sei nata. Primo il demone vendicatore, poi l'astio, quindi l'assassinio, e il lutto, e quanti altri orrori nutre la terra. Infatti, mai potrò credere che Zeus abbia generato te, rovina di tanti, barbari e greci. Maledetta, con i tuoi bellissimi occhi, torpemente hai distrutto le insigni frigie pianure. Tutti, tranne Ecuba, escono di scena. Andromaca sul carro, verso l'accampamento acheo, quindi verso le navi, per essere imbarcata. Taltibio, con il piccolo Astianatte e il seguito di soldati, verso le mura di Troia, per mettere immediatamente in atto l'esecuzione. Per la versione dal testo greco in italiano ci si è serviti della traduzione di Esther Cerbo. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiamo la prossima settimana, in cui termineremo le Troiane di Euripide, trattando la parte quarta.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.